Tu il tuo popolo, con il cibo degli angeli, gli hai dato pane dal cielo. Alleluia.
Ci alterniamo voci maschili e voci femminili. O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco, di te ha sete l'anima mia, a te anela la mia carne, come terra deserta, arida, senza acqua.
Così nel santuario ti ho cercato, per contemplare la tua potenza e la tua gloria, poiché la tua grazia vale più della vita, le mie labbra diranno la tua lode.
Così ti benedirò finché io viva, nel tuo nome alzerò le mie mani, mi sazierò come all'auto convito e con voci di gioia ti loderà la mia bocca.
Nel mio giaciglio di te mi ricordo, penso a te nelle veglie notturne. Tu sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali.
A te si stringe l'anima mia, la forza della tua destra mi sostiene. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Hai nutrito il tuo popolo con il cibo degli angeli, gli hai dato pane dal cielo. Alleluia.
Prima della lezione, buongiorno a tutti. Vorrei fare con voi un'invocazione che i padri usavano ogni volta che si accostavano alla scrittura per la lezione. Questa invocazione è un'invocazione allo spirito, ed essi dicevano perché lo spirito percuota con il bastone della fede la durezza della lettera della parola e possa sprigionare lo spirito del Signore risorto a illuminare la nostra vita. Quando mi è stato proposto di fare la lezio, all'interno di questo tema così importante e così potente per il nostro tempo, delle separazioni, delle divisioni, la prima cosa che mi è venuta in mente sono due versetti della lettera di Giacomo, che ora leggeremo e poi commenterò.
Dalla lettera di Giacomo al capitolo 4. Da che cosa derivano le guerre e le liti che sono in mezzo a voi? Non vengono forse dalle vostre passioni che combattono nelle vostre membra? Bramate e non riuscite a possedere e uccidete. Invidiate e non riuscite ad ottenere. Combattete e fate guerra. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Questi due versetti, semplicissimi due versetti di Giacomo, iniziano e terminano con una parola, guerra. Questa parola fa da cornice all'interno della quale, di questa cornice, c'è il motivo per cui accadono le guerre. La guerra è un tema che nella scrittura ricorre tantissime volte, soprattutto nell'Antico Testamento, ma in particolare c'è un parallelo nel libro dei Giudici molto interessante. E in questo parallelo, in questo piccolo versetto, si ha questa espressione, si trova questa espressione. Si preferivano le divinità straniere e allora la guerra fu alle porte. Dunque, Giacomo sembra dire questo. Vedete, le separazioni, i divorzi, le guerre, i conflitti che sono tra di voi non sono altro, tra di noi, non sono altro che lo specchio della nostra incapacità di amare, di questa idolatria di noi stessi. Giacomo parla di passioni e nel greco è proprio piaceri, cioè l'egolatria, questa divinità straniera in fondo, perché nel cuore il posto centrale per Dio, non per l'io, ma l'io ha preso il posto di Dio ed è diventato questo idolo. E allora la guerra fu alle porte. Dunque, guerre, divisioni e separazioni che una volta restavano nascoste nella vita sociale, disamore che comunque pervadeva la vita sociale, ora emerge, viene alla luce, non si può più nascondere. La Mulieris ci ricorda che queste divisioni tra uomo e donna sono il frutto del peccato originale, questo dogma fondamentale senza il quale non possiamo capire la storia, non dobbiamo avere paura di nominarlo. C'è una ferita che produce le ferite, c'è una ferita profonda nel cuore dell'uomo e questa ferita è l'inimicizia con Dio, da cui viene ogni inimicizia. Questa perdita del contatto, della fiducia, della figliolanza, della fiducia nella paternità di Dio. E questo peccato nel nostro tempo ha assunto certamente nuove forme. Mette un vestito nuovo, si veste di relativismo, di nichilismo, di edonismo, appunto, edonan, il termine che usa proprio Giacomo, edonon, individualismo. Il 5 di giugno Benedetto ha fatto questa riflessione, ha espresso queste parole: se si riduce l'amore a emozione sentimentale e a soddisfazione di pulsioni istintive senza impegnarsi a costruire legami duraturi di appartenenza reciproca e senza apertura alla vita, questo minaccia la vita, la vita, il senso della vita dell'uomo e l'uomo stesso. E dice: siamo chiamati a contrastare tale mentalità, mentalità, mens. Dunque, in qualche modo, parafrasando quello che il direttorio dice al numero 26, ogni relazione umana è minacciata dall'egolatria. Queste passioni, come dice Paolo nella prima Corinzia, al capitolo 7, versetto 23, ci rendono schiavi, una schiavitù di queste emozioni, di questo emozionalismo. E il Vangelo del matrimonio non ignora questa ferita, ferita che è nel corpo, nella psiche, la ferita dell'egolatria, del selfismo. Siamo tutti feriti e feritori nel peccato, sono stato generato. E quella parola ebraica peccato è avon, sul ripiegamento di me stesso, cioè sulla l'adorazione del mio io, ecco ancora una volta l'idolatria che è nel cuore. E nel peccato mi ha concepito mia madre, e qui la parola peccato in ebraico invece è kattà, è proprio l'arroganza di Adamo, la superbia, quella superbia che ha fatto sì che l'io si sostituisse a Dio. Dunque, possiamo rinominare il peccato originale, la ferita originaria, come questo inquinamento del cuore, questo inquinamento dell'immagine somigliante. Vedete l'icona? Tutto questo è espresso teologicamente. L'icona si scrive proprio perché è teologia per immagini. L'uomo entra nella regione della dissomiglianza. L'oscurità e la tenebra sono sempre più potenti dentro di lui, c'è una confusione relazionale. E in questa realtà scende Gesù Cristo potente e riprende per mano un uomo e una donna. Un padre della Chiesa moderna che si chiama Guardini, della Chiesa del Novecento, ci ricorda che proprio questo, che l'uomo, non accontentandosi di essere immagine di Dio, ha voluto essere archetipo. Questo lo dice in un libro stupendo che consiglio a tutti, accettare se stessi. Dunque, questo io che prende il posto di Dio ferisce tutte le relazioni. questo processo di individualizzazione che è presente nel nostro tempo, questa esasperazione dell'individualità, porta a una guerra globale dell'uomo contro la donna. La Mulliris lo dice costantemente: la donna si vuole emancipare contro l'uomo. L'affermazione diventa un carrierismo contro l'uomo, che lascia la donna nella solitudine. E il figlio finisce per essere l'oggetto della stabilità in un mondo liquido di instabilità. Ma se le relazioni umane sono minacciate dal serpente, ecco che Giacomo al versetto 7 ci dà una pista da seguire. Egli dice: dopo tutto quello che io descrivo della vostra realtà, perché questa è la vostra realtà, e Giacomo ha in mente Matteo 1,15, dove Gesù dice che il male non è esterno, ma viene dal cuore dell'uomo. E Giacomo dice: bene, visto, vi ho descritto chi siete, ora potete prendere consapevolezza e coscienza della vostra incapacità di amare, e potete, ecco, la cura a cui Giacomo indirizza l'uomo. Ora potete sottomettervi a Dio. E nel greco questa parola vuol dire subordine, cioè entrare nell'ordine. Se la sociologia parla del normale caos dell'amore, questa parola di Giacomo ci invita a entrare nel normale cosmo, nella genesi, nell'ordine originario, nell'archè dell'amore, dove Dio ha costruito una realtà per l'uomo e per la donna perché potessero amare.
Il normale caos dell'amore, che è il titolo di un brillante testo uscito circa 20 anni fa, scritto da uno dei più brillanti sociologi della globalizzazione, Ulrich Beck, insieme con la sua compagna, è la metafora più efficace della realtà che questo convegno vuole affrontare. Dire normale caos vuol dire che il cosmo, cioè la creazione di Dio, è stata archiviata dall'uomo che vuole vivere senza l'ordine dato da Dio. E anche noi cattolici alcune volte accettiamo la normalità di questo caos, che poi vuol dire molto banalmente chiamare bene il male e male il bene. La realtà che Giacomo mette sotto i nostri occhi non è la realtà dei separati, ma la realtà della ferita che sposati e separati portano dentro. E il bello di questo convegno è che non è un convegno per la riserva indiana dei separati, ma è un convegno per gli operatori pastorali che sanno che non si può dimenticare la ferita dei separati, ma che va affrontata alla luce della parola di Dio insieme alle ferite, spesso nascoste, spesso riempite di cemento, di tante coppie che fanno finta di non vedere i problemi gravissimi che albergano nei loro cuori. Io sono molto contento che Paolo ci ha chiesto di cominciare con una lezione divina, perché non era usuale alcuni anni fa nei convegni della CEI cominciare con la lezione divina. Il prete che ci ha sposati, che ci ha introdotti nella lezione divina e che è scomparso proprio pochi giorni fa, il 13 di giugno, padre Pio Parisi, ha combattuto per anni e anni nella pastorale sociale di cui noi siamo collaboratori, perché lui si lamentava perché non si cominciava mai i convegni della CEI dalla parola di Dio. Si cominciava sempre dalla relazione di Derrida: vedere, giudicare, agire. E lui diceva: no, il cristiano non è uno che vede, giudica e agisce, anche se questa è stata importante nella tradizione della JOC. Il cristiano è uno che ascolta. La prima parola è ascolta, discerne e si converte. Invece che vedere, giudicare, agire, diceva Pio Parisi, ascoltare, discernere e convertirsi. Partire dalla parola non è fare un cenno alla parola, è fondare tutto il nostro convegno sulla potenza della parola di Dio che ci trasforma. Quando noi ci siamo sposati esattamente 33 anni fa e Pio è stato il prete che a quell'epoca era assistente di Gioventù Aclista, l'esperienza che noi, io e Laura, facevamo. Pio ci diceva: dovete studiare teologia. E noi diciamo a Pio: ma veramente teologia è una roba per preti? E lui diceva: no, è una roba per laici. Dopo il Concilio Vaticano II, la teologia, e Ina Siviglia lo sa bene, è diventata una roba per laici. Ma quanta fatica per far passare quest'idea. E anche oggi siamo spesso noi operatori della pastorale spinti a dire: occupiamoci del fare, dobbiamo fare troppe cose per pensare, eppure il mondo soffre per mancanza di pensiero. E molti cattolici soffrono e litigano per mancanza di pensiero, perché sono diventati anche loro tifosi di Anno Zero o del Grande Fratello, si sono messi, diciamo, nel bipolarismo televisivo che obnubila le nostre teste. Tornare a pensare significa tornare, proprio di fronte alle nostre ferite, a chiedere la sapienza del cuore e a chiederla ai grandi padri della Chiesa, a Origene, a Agostino, a Gregorio e ai padri del Novecento, De Lubac, Guardini, Baltasar, che spesso gli operatori pastorali ignorano. Pio Parisi alla fine della sua vita si è inventato la cattedra dei piccoli, perché ai piccoli è rivelata questa sapienza. E allora offriamo veramente queste nostre giornate al Signore come occasione per vedere con profondità le ferite, la guerra che anima il nostro cuore, ma non accettare il normale caos dell'amore, ma credere che c'è un normale cosmo, è il cosmo della creazione, è il cosmo dell'ordine, del maschio e femmina li creò, dato da Dio.